Benvenuti e benvenute a questo evento di Biennale Tecnologia. Siamo ormai verso la fine della nostra manifestazione e ne sono orgoglioso oggettivamente. Io sono il rettore del Politecnico di Torino, ma anche il presidente di Biennale Tecnologia, ed è stata una delle cose che abbiamo assieme agli organi di governo e al Politecnico tutto fortemente voluto 4 anni fa e che ormai è diventato una realtà e una certezza. Riflettere sul rapporto tra le tecnologie e la dimensione umana e della società è ormai davvero necessario e urgente. Ce lo dicono anche quelli che sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che non sono solo più legati all'energia o al ciclo vita, ma toccano veramente tutti i gangli, diciamo, dell'umanità per rapporto al nostro pianeta, e possono, a mio avviso, essere raccolti in 3 grandi sfide. La sfida del riscaldamento globale, che ormai dal 2015 a questa parte la stragrande maggioranza delle nazioni ha condiviso come essere davvero urgente, lo vediamo come tocchi la nostra economia, tocchi la nostra vita. La sfida per la democrazia come sistema di governo dei popoli, il benessere crescente che c'è al mondo, perché al di là del fatto che noi parliamo sempre in termini più pessimistici che ottimistici, specialmente nei media si dà questo tipo di racconto, la povertà nel mondo in assoluto sta diminuendo, il benessere è cresciuto negli ultimi anni. Il problema è che poi questo è capitato a scapito della sostenibilità. E con il benessere sempre più nazioni hanno visto le persone riappropriarsi della decisione politica e quindi le democrazie si stanno espandendo, ma non basta, siamo ancora molto lontani, siamo più o meno a metà dell'opera sotto questo punto di vista, e sappiamo, lo vediamo in questi giorni, quanto sia importante riuscire ad avere un assetto geopolitico meno tensionato dell'attuale e soprattutto riuscire a condividere nel dialogo tra le nazioni gli stessi valori. La terza grande sfida è quella di cui ci occupiamo oggi, la riduzione delle disuguaglianze, perché ha una dimensione addirittura dominante nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile, perché tocca tantissime dimensioni della vita di ogni giorno delle persone. La salute, il cibo, la mobilità sostenibile, l'abitato. E insomma, ridurre le disuguaglianze sociali è diventato oggettivamente una sfida da vincere. E questo lo possiamo vedere su 2 scale. Quella planetaria, dove in alcune parti del nostro pianeta, contrariamente a quello che è la media complessiva, ma sapete, no, il famoso discorso di chi mangia 2 polli e chi non ne mangia nessuno, c'è una parte del mondo in particolare, che è l'Africa subsahariana, che tra l'altro sarà toccata sommamente dal riscaldamento globale nei prossimi decenni, dove il numero assoluto di poveri sta crescendo e queste sono le persone che partono cercando un futuro migliore altrove, e con questo creando delle tensioni significative. Ma quello di cui parleremo oggi riguarda la nostra nazione, o quello che sta capitando in nazioni come l'Italia, le nazioni che si chiamano sviluppate, tra virgolette, dove in realtà, se andiamo a livello locale, vediamo i centri e le periferie. Questo è anche un nome di un volume recentemente pubblicato su questo tema. I centri e le periferie sociali si vedono in questa città, tra il centro, la collina e Mirafiori, oppure dall'altra parte ancora di più, la parte nord di Torino. L'esempio più classico è New York, no? Con la parte di Manhattan e il Bronx. Le disuguaglianze in Italia ci sono anche tra il nord e il sud, ma ci sono anche a livello regionale tra i diversi distretti che abbiamo. La crescita di queste disuguaglianze è un prodotto intrinseco di una economia che viaggia secondo logiche di mercato senza, diciamo, elementi che la stemperino. Ed è stato anche, peraltro, l'esito, almeno questa è la mia opinione, di uno Stato che è andato a retrocedere nella propria azione, un pubblico che è andato a retrocedere all'insegna del fatto che il privato costa meno ed è più efficiente, più rapido, eccetera. Con questo, proprio su quelli che sono i beni fondamentali per le persone, acqua, cibo, salute, istruzione, abbiamo visto crescere un problema. E io credo che sia un problema enorme, proprio quando si sta andando verso un'economia della conoscenza, che le strutture pubbliche perdano colpi su questo stesso terreno, perdano competenze, non riescano a riprendere gli organici che avevano un tempo e quelle competenze, vedere andare via persone dall'amministrazione pubblica che portano un bagaglio enorme e non avere un rimpiazzo, perché magari non si riesce neanche a fare un'offerta di lavoro adeguata a nuove persone. È la politica neoliberista che è stata sposata ampiamente, non solo da governi di destra, ma anche da governi di centrosinistra, se mi consentite una battuta politica da questo punto di vista, e sulla quale occorre fare una riflessione che deve, a mio avviso, su queste dimensioni rivedere una mano pubblica che diventa davvero più in grado di gestire, sempre con la democrazia, sempre con la rappresentatività, anzi si sta sempre più considerando opportuno un ritorno alla importanza delle persone locali per prendere decisioni locali, questo, per riuscire a ricucire, come dice il nostro presidente Mattarella riferendosi al terzo settore, ricucire la società. Josel, a proposito del nostro sottotitolo che è Principi, fra un mese e mezzo ha un suo principio, che è quello di professore nell'Università di Torino, dopo la sua classica gavetta. José si occupa appunto di economia fondamentale, e è stata l'autrice, la prima autrice, se non ricordo male, di un libro che ho letto, di un fiato, che mi ha appassionato, sull'economia fondamentale. E ti lascio la parola per parlare di questa fondamentale dimensione economica, politica e anche tecnologica, se mi consenti, perché solo insieme queste tre anime potranno tirarci fuori dal problema che abbiamo adesso. Prego.
Grazie, grazie mille a tutte e tutti, grazie che ha organizzato questa bellissima iniziativa, davvero importante. Quello che provo a raccontarvi io oggi è un approccio alle disuguaglianze, molto semplice in realtà, ma che crediamo possa avere molte potenzialità. L'approccio dell'economia fondamentale nasce ormai più di 10 anni fa all'interno di quella che poi è andata costituendosi come una rete internazionale di studiosi e studiose che in realtà a margine di un evento della Manchester Business School si sono trovati in un confronto che ha messo in evidenza come, pur avendo provenienze disciplinari diverse, occupandosi sempre in senso molto largo di scienze sociali, però di aspetti molto diversi, chi studiava sviluppo locale, chi studiava specifici settori, la sanità, i trasporti, chi studiava il ruolo dello Stato, chi studiava le disuguaglianze, la stratificazione. Ecco, però ci siamo resi conto che al di là di queste differenze stavamo in qualche modo osservando dei fenomeni che avevano una serie di caratteri in comune. E abbiamo quindi iniziato a ragionare per cercare di identificare un concetto, un costrutto che ci permettesse in qualche modo di tracciare un perimetro all'interno del quale collocare e poi andare a studiare questi diversi fenomeni. Che cosa avevano in comune questi ambiti? Avevano in comune il fatto di avere una relazione diretta con il benessere delle persone, con la qualità della vita individuale e collettiva in qualche modo, e avevano in comune anche il fatto che, nonostante questa caratteristica molto importante, ci sembravano essere un po' ai margini del dibattito pubblico e politico. C'era poca attenzione su questo tipo di attività, di beni, servizi, di settori. Allora, l'impressione era proprio quella che ci fosse molta attenzione su una porzione tutto sommato piccola dell'economia, importante, ma piccola, la parte un po' più glamour dell'economia, quella legata a appunto l'high tech, le grandi tecnologie, tutte le attività con un'alta intensità di conoscenze di tecnologia, molto importante, ma ci fosse poi una parte ugualmente importante dell'economia, della vita economica, che invece appunto rimaneva ai margini, rimaneva in ombra, un po' la metafora dell'iceberg, no? Una parte che luccica al sole, ma che è sostenuta da una parte molto più ampia che però tendiamo a non vedere. Allora, giusto per avere qualche idea della proporzione, se andiamo a vedere il numero di impiegati in Europa sulla forza lavoro complessiva europea nei settori high tech, siamo adesso poco sotto il 5%, 4-8%. Nell'insieme di quei settori che andiamo a ricondurre all'economia fondamentale, tra un attimo cerco di darvi una definizione un pochino più precisa, con tutta una serie di difficoltà nelle stime, di differenze tra paesi e paesi, però siamo tra il 40 e il 50%. Quindi insomma parliamo di una porzione di vita economica importante, ma su cui appunto l'attenzione pubblica e anche l'attenzione politica, ricordate questi ragionamenti li facciamo pre-pandemia, poi le cose un pochino forse anche se in modo alterno sono cambiate, però c'era poca attenzione. Allora ovviamente l'idea non è dire che i settori high tech non sono importanti, sia perché siamo a Biennale Tecnologia, ma anche perché è evidente insomma la rilevanza pubblica degli avanzamenti in questo ambito, però colpisce un po' lo squilibrio, no? Il fatto che tutta una serie di attività più banali, più scontate, che tendiamo a vedere poco, impattano in realtà in modo molto molto importante sulla qualità della vita, eppure tendiamo a occuparcene poco. Allora, da queste riflessioni nasce il costrutto di economia fondamentale. Che cos'è l'economia fondamentale? È un costrutto analiticamente poco rigoroso, però che ci sembra funzionare bene. In termini in realtà nasce in inglese come foundational economy, che rende l'idea un pochino meglio rispetto alla traduzione italiana di qualcosa che ha le fondamenta, no? Che è appunto fondamentale in un senso un po' diverso da come lo intendiamo di solito. L'economia fondamentale è quella porzione di spazio, di vita economica in cui si producono, si erogano, si distribuiscono dei beni e servizi che possiamo considerare essenziali per il benessere individuale e collettivo. Vedete che non è una definizione analiticamente particolarmente rigorosa, però rende bene l'idea di una serie di beni e servizi, di attività, di settori che, come dire, costituiscono un po' l'infrastruttura materiale e immateriale della nostra vita quotidiana, costituiscono un po' le basi della nostra cittadinanza, della cittadinanza sociale. Sono direttamente collegati all'idea di coesione e forse anche di giustizia sociale. Allora, vedete, una categoria ombrello ampia che tiene insieme ambiti diversi che spesso vengono studiati, analizzati, valutati, considerati in modo separato. L'idea invece era proprio quella di trovare un contenitore per studiarli insieme. All'interno dell'economia fondamentale possiamo distinguere due macroambiti. Il primo è quello di attività economiche che possiamo definire provvidenziali, sostanzialmente il welfare, quindi istruzione, sanità, servizi socioassistenziali. L'altra categoria è quella delle attività economiche che abbiamo definito materiali. Materiali perché hanno direttamente a che fare molto spesso con reti, cavi, tubature, che sono un po' tutte le attività legate ad esempio alle utilities, i servizi idrici, tutto ciò che ha a che fare con l'erogazione, la distribuzione, la fruizione dell'energia, la gestione dei rifiuti, i trasporti, le telecomunicazioni, le filiere alimentari, tutto ciò che ha a che fare con l'abitare, quindi una dimensione proprio materiale in qualche modo della nostra vita. Vedete che, come dire, iniziamo a tenere insieme degli aspetti che sono eterogenei, ma che hanno qualcosa in comune, cioè il fatto di essere in diretta relazione con la vita quotidiana di tutti noi e di rappresentare in qualche modo i beni e i servizi a cui tutti dovrebbero avere accesso. Allora, ragionare in termini di beni essenziali, di cosa, dei beni a cui insomma, possiamo o non possiamo avere accesso, evidentemente mette in evidenza il fatto che il costrutto di economia fondamentale è un costrutto situato nel tempo e nello spazio. Quello che è essenziale oggi non lo era forse 50 anni fa, quello che è considerato essenziale in una parte del mondo tende a non esserlo in un'altra parte del mondo, quindi chiama in causa direttamente i contesti. Sono una serie di beni o di servizi che noi da privilegiati tendiamo a dare per scontati, apro il rubinetto ed esce l'acqua, mi faccio male e ho la sanità pubblica, in altri contesti evidentemente non è così. Quindi partiamo da una definizione situata e comunque in divenire, comunque in discussione all'interno del collettivo per l'economia fondamentale. Diversi anni fa io ricordo lunghe conversazioni, lunghi confronti ad esempio con i colleghi australiani che insistevano sul fatto che l'aria condizionata fosse un bene dell'economia fondamentale, e a noi questa cosa non convinceva tantissimo. Con l'estate caldissima a cui stiamo andando incontro forse adesso riusciamo a capirli un pochino di più, però vedete, un concetto molto malleabile in qualche modo, anche se non generico, perché il riferimento è sempre la qualità della vita delle persone, la vita quotidiana. Quindi cosa è necessario e cosa no alla riproduzione fisica e sociale di individui, di famiglie e di comunità. Se pensiamo all'esperienza, ahimè, recente della pandemia da Covid-19, del lockdown, beh, quello è proprio un momento in cui in realtà si è iniziato a ragionare in termini pubblici di cosa è essenziale e cosa no, cioè quali sono le attività che si possono fermare e quali sono le attività che non si possono fermare. Qui abbiamo proprio iniziato a pensarci quindi uscire un po' da quest'idea del dare per scontato. È stato un esercizio, no? Che in qualche modo la politica ha fatto, ma tutti noi in qualche modo abbiamo fatto. Allora, quali sono alcuni degli elementi che questi beni e servizi dell'economia fondamentale hanno in comune? Allora, un primo elemento è quello di avere una fruizione tendenzialmente svincolata dal reddito. Che non significa sottovalutare l'importanza del reddito, delle dotazioni economiche di individui e famiglie, ma significa innanzitutto che se beni e servizi fondamentali sono effettivamente essenziali alla vita, si tratta di beni e servizi la cui spesa è difficilmente comprimibile. Se aumenta la bolletta, tendenzialmente non rimango senza energia elettrica, a meno che non mi trovi in una condizione di grave indigenza. Tendenzialmente pago di più e si riduce il mio reddito disponibile per una serie di altre spese. È una domanda tendenzialmente anelastica. Per avere un'idea, anche qui si tratta di stime, però la spesa delle famiglie italiane in beni e servizi dell'economia fondamentale è pari al 75% della spesa complessiva. E ovviamente questa percentuale aumenta al diminuire del reddito. Laddove ci sono redditi più bassi si spende di più in beni e servizi fondamentali. Al sud questa quota arriva all'80%, in alcuni casi anche di più. Quindi in questo senso tendenzialmente svincolata dal reddito, non perché il reddito non sia importante. Secondo punto, legato sempre in qualche modo alla questione del reddito che non è così centrale, è il fatto che l'economia fondamentale, la fruizione di beni e servizi dell'economia fondamentale, è mediata dall'esistenza di infrastrutture collettive a cui il reddito individuale non può supplire. Se vivo in una parte del paese che non è servita dall'alta velocità, posso essere benestante, ma non ho la possibilità di usufruire di quel tipo di mobilità. Per qualche motivo c'è un'interruzione dell'acquedotto piuttosto che della rete di energia elettrica, questo avviene a prescindere dal mio reddito. Posso avere lo smartphone migliore del mondo, ma se non c'è copertura di rete, io di questo smartphone me ne faccio ben poco, e questo vale in realtà un po' per tutti i settori, no? Anche per l'assistenza sanitaria, quella socioassistenziale. In alcuni casi il reddito può aiutare a trovare delle soluzioni alternative che magari vado a cercare sul mercato, però quel tipo di servizio specifico mi è precluso. Questo implica il fatto che nel perimetro dell'economia fondamentale si gioca una partita molto importante legata alle disuguaglianze, che non dipende solo dai singoli individui e dalle singole famiglie, ma dipende appunto dall'esistenza di un'infrastruttura complessiva più ampia e dal modo in cui questa infrastruttura viene sostenuta e riprodotta nel tempo. In qualche modo il tema dell'economia fondamentale chiama in causa le disuguaglianze anche in un modo più inclusivo rispetto al ragionamento che ancoriamo semplicemente al reddito, perché se esistono beni e servizi fondamentali che sono distribuiti in modo svincolato dal reddito, questi sono, come dire, disponibili a prescindere anche dalla posizione all'interno del mercato del lavoro, che può essere molto variabile, può cambiare nel tempo e così via. Un'altra caratteristica importante di beni e servizi dell'economia fondamentale è il fatto che la distribuzione di questi beni e servizi avviene tendenzialmente attraverso reti e filiali, materiali o immateriali, che sono fortemente connessi ai territori. C'è una logica in qualche modo di prossimità che ci lega ai beni e servizi dell'economia fondamentale. La fruizione avviene appunto in condizioni di prossimità. E questo in realtà fa sì che l'economia fondamentale metta al centro un tema che è molto rilevante, che è quello dello sviluppo locale, che metta in qualche modo, rimetta al centro i territori, le loro dotazioni, gli investimenti che vengono fatti anche a livello locale, e anche il livello di collegamenti, di connessioni tra territori diversi che magari hanno dotazioni differenziate. Il rapporto poi tra economia fondamentale e questo livello territoriale locale è molto importante, anche declinato sulla dimensione del lavoro, perché la connessione stretta che c'è tra beni e servizi dell'economia fondamentale e il territorio, la necessità di una prossimità fisica per la fruizione di questi beni e servizi, fa sì che molti settori dell'economia fondamentale, almeno in alcune loro componenti, siano meno esposti di altri a fenomeni come concorrenza internazionale, dumping salariale e così via. Quindi almeno in parte è possibile pensare a delle forme di regolazione del lavoro all'interno dei settori dell'economia fondamentale che vengono definite localmente e che quindi, come dire, tendono a proteggere i lavoratori rispetto ad una serie di dinamiche invece più di ampio respiro. E questo non è poco, insomma, in termini di garanzie e protezione rispetto alle disuguaglianze. Quindi, come dire, qui il fondamentale acquista un significato duplice, no? Fondamentale dal punto di vista degli utenti e fondamentale dal punto di vista dei lavoratori, che poi in molti casi coincidono. Allora, ancora un paio di punti. Il rapporto tra settori dell'economia fondamentale e tecnologia. Questo secondo me è un punto molto importante che deve essere messo a fuoco bene, dobbiamo metterlo a fuoco meglio. Però il punto, secondo me, è che nel discorso pubblico molti settori dell'economia fondamentale, per le caratteristiche che vi dicevo un attimo fa, non sono considerati un ambito particolarmente appetibile per l'innovazione tecnologica, dove ci sono grandi spazi per l'innovazione tecnologica. Cioè sembrano essere settori che in qualche modo hanno delle potenzialità limitate di sviluppo tecnologico, in parte appunto per una serie di caratteristiche anche strutturali. Allora, secondo me è molto importante invece cercare di ribaltare quest'idea e non rinunciare a priori all'idea che l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto sia tanto più necessaria in ambito fondamentale. Mi veniva in mente, pensando a questo punto, Proust diceva: lasciamo le donne belle alle donne senza agli uomini senza fantasia. Lasciamo forse, insomma, l'innovazione nei settori high tech a coloro che non hanno fantasia. Qui c'è veramente da esercitarsi, da fare uno sforzo che però è come dire, uno sforzo che ha luogo su un terreno sfidante, perché è l'ambito fondamentale, un ambito in cui la tecnologia può davvero fare la differenza nel fornire opportunità uguali a individui che magari vivono anche in contesti estremamente diversi, con dotazioni estremamente diverse. Ci sono alcuni esempi evidenti, no? Mi viene in mente la telemedicina, ad esempio, o tutte le forme innovative di trasporto pubblico. Insomma, c'è veramente tanto, tanto spazio. Sono anche andata a vedere la definizione precisa di tecnologia. Treccani la definisce l'insieme di tecniche utilizzate per migliorare la vita dell'uomo, quindi insomma siamo proprio in quest'ambito. E poi la tecnologia ha credo un ruolo veramente fondamentale nel rendere economicamente e ambientalmente sostenibile la produzione e la distribuzione di beni e servizi dell'economia fondamentale, quindi insomma di combinare l'idea di riproduzione fisica e sociale degli individui e quella del pianeta. E qui davvero chiamiamo in causa l'alleanza tra saperi tecnici e saperi socio-umanistici, che poi è un po' alla base di questo evento, credo davvero sia importante. Un punto che il rettore ha già evocato nella sua presentazione, il rapporto tra pubblico e privato, perché di nuovo l'ambito dell'economia fondamentale sollecita il rapporto tra sfera pubblica e sfera privata e la modalità di regolazione dell'allocazione delle risorse in questo ambito. Allora, il rapporto tra pubblico e privato tocca tutti i settori dell'economia fondamentale ed è un tipo di rapporto che è cambiato tantissimo nel corso del tempo. Se pensate agli ultimi 30-40 anni, nel nostro paese almeno a partire dagli anni 90, quello che vediamo è uno spazio crescente in generale nell'economia, ma in modo più specifico all'interno degli ambiti dell'economia fondamentale, che spesso erano sottratti in qualche modo alla regolazione di mercato, invece un'espansione delle modalità regolative proprie del mercato. Tradizionalmente appunto molti beni e servizi in realtà erano collocati in tutto in parte fuori dal mercato, sotto l'egida dell'attore pubblico, godevano comunque di una protezione pubblica. A partire dagli anni 90, stagione di riforme neoliberali, appunto invece il rapporto tra pubblico e privato cambia moltissimo, va a ridefinirsi. In generale quello che si osserva è un arretramento dello Stato, almeno nelle funzioni di produttore e di erogatore diretto, e un cambiamento importante nelle sue funzioni di gestore o di regolatore di tutto ciò che ricade nell'ambito dell'economia fondamentale. A seconda dei settori vediamo poi declinazioni diverse di questa penetrazione di logiche di mercato. In alcuni casi vediamo dei processi di privatizzazione vera e propria, in altri casi vediamo l'ingresso di attori di mercato anche in compresenza con l'attore pubblico piuttosto che con attori del terzo settore. Abbiamo poi alcuni ambiti, sempre meno tendenzialmente, che sono quelli dove invece rimane come dire, un'impronta pubblica più netta, più spiccata. Però in generale quello che vediamo è comunque un complessivo riassetto del rapporto tra pubblico privato e una penetrazione delle logiche di mercato anche nei settori che rimangono in qualche modo più direttamente sotto l'egida pubblica. Allora, per capire queste trasformazioni può essere utile fare riferimento a quella che è un'intuizione molto interessante di uno storico in realtà, che è Fernand Braudel, che studiando un'altra epoca, cioè cercando di ricostruire le strutture della vita quotidiana della prima modernità, quindi XV-XVI secolo, paragona l'economia, paragona la vita economica a una casa che ha più piani. E quello che ci dice è che l'attenzione spesso si concentra su un unico piano, che è il piano di mezzo, il piano del mercato, ma in realtà esistono altri due piani, uno sotto, quello che lui chiama infraeconomia, che è il piano dove si collocano le attività della vita materiale, noi diremmo appunto le attività dell'economia fondamentale, e poi un piano più alto, quello della sovraeconomia, che è un dominio sostanzialmente speculativo, dove avviene la sovraaccumulazione, dove agiscono gli attori della finanza. Brodello definisce un antimercato dove si aggirano grandi predatori e opera la legge della giungla. Allora, l'intuizione interessantissima di Brodel è il fatto che l'economia non è un tutt'uno omogeneo, ed è sbagliato considerarlo come un tutt'uno omogeneo, perché appunto è distinta in piani diversi che accolgono attività diverse, guidate meglio da ordini di valore diversi, e quindi non si può pensare che siano regolate allo stesso modo. Ci vogliono delle regolazioni specifiche, quindi benissimo che il mercato rimanga al suo piano, ma ci vogliono forme di regolazione diverse per gli altri piani che andiamo a osservare. Allora, l'economia mainstream in questo senso è estremamente riduzionista, perché guarda di fatto al mercato e annulla in qualche modo questa molteplicità, queste differenze, appunto guarda la sfera economica come a un tutt'uno a cui si possono applicare gli stessi principi regolativi. Questa lettura e le sue conseguenze in ambito regolativo in qualche modo aprono ancora di più la possibilità agli abitanti dei piani alti di espandersi verso i piani inferiori, perché ai piani inferiori sono collocate una serie di attività che offrono delle opportunità di estrazione di valore, quindi offrono delle opportunità economicamente, finanziariamente anche interessanti per gli attori, diciamo così, dei piani alti, un po' per il motivo che accennavo all'inizio, no? La spesa in beni e servizi dell'economia fondamentale è una spesa tendenzialmente anelastica, cioè una spesa che genera un flusso continuo di risorse economiche dalle famiglie, se questi beni vengono acquistati sul mercato, o dall'attore pubblico, se questi beni sono finanziati con forme diverse, insomma, dall'attore pubblico. Quindi gli ambiti dell'economia fondamentale sono degli ambiti economicamente e finanziariamente appetibili. Questo ci spiega in qualche modo una serie di dinamiche che osserviamo appunto quantomeno negli ultimi 30 anni. Allora, l'esito di questi processi, che poi si combinano con una serie di altri, è una progressiva erosione di quelle che possiamo definire le infrastrutture del benessere collettivo, cioè di quei beni e servizi che appunto garantiscono in qualche modo la qualità della nostra vita quotidiana. Una riduzione tendenziale dei servizi, un aumento dei costi a carico di individui e famiglie, una riduzione della qualità di beni e servizi, una maggiore difficoltà nell'accesso crescente per una serie di fasce di popolazione, insomma, in sintesi, un'amplificazione delle disuguaglianze. Se però sposiamo il presupposto iniziale, cioè che ci sia una connessione stretta tra attività economiche fondamentali e benessere di individui, di famiglie, di comunità, è evidente che, come dire, è difficile accettare questa situazione, è necessario in qualche modo agire, cercare di ripensare gli ambiti dell'economia fondamentale, cercare di riconnettere in qualche modo questi ambiti ai bisogni appunto delle persone e delle comunità. Allora, come si fa questa cosa? Questa ovviamente è la parte difficile e vi anticipo che non ho una risposta. Sicuramente la risposta non può essere, come dire, il vagheggiamento dei bei tempi andati, perché da un lato sono andati e quindi ci può piacere oppure no, però è così. Dall'altro, in questi tempi andati troviamo una serie di forme, come dire, che erano figlie della loro epoca E quindi, da un lato, non tenevano conto di una serie di questioni che invece adesso sono di pressante urgenza, la questione climatica ambientale, ad esempio. Dall'altra parte, come dire, tenevano conto di una serie di questioni in un modo diverso rispetto a quello che possiamo fare oggi. Pensiamo a come sono cambiate una serie di riflessioni, concezioni legate ad esempio alla partecipazione democratica, al ruolo dello Stato, all'interazione tra attori diversi. Insomma, sono tutti elementi di complessità di cui dobbiamo tenere conto. A partire da questo sfondo, appunto, come riconnettere l'economia fondamentale ai bisogni delle persone? È difficile da dire, però ci sono una serie di elementi che possiamo tenere in considerazione, quantomeno da cui possiamo partire, che credo costituiscano una parte della risposta su cui è possibile lavorare. Allora, un primo elemento ha a che fare con il fatto che nella parte in cui si sono... negli anni in cui si è consolidata la cittadinanza sociale così come noi l'abbiamo conosciuta, che è tendenzialmente la parte del secondo dopoguerra, del trentennio dopo il secondo dopoguerra, l'attenzione era molto focalizzata sul lato dell'offerta di beni e servizi fondamentali, con un ruolo forte dello Stato, con un approccio top down, dall'alto verso il basso, a volte anche con dei caratteri, come dire, un pochino paternalistici. Allora, oggi questa visione verosimilmente non è più attuale e a fianco dell'attenzione al soddisfacimento dei bisogni primari, a quello che è il nucleo dell'economia fondamentale, quindi alla dimensione dell'offerta, dobbiamo prestare attenzione anche alla domanda. Ci sono alcuni colleghi che fanno una serie di studi molto interessanti sulla povertà, sì, situazioni anche gravi di povertà, ma salvo condizioni di estrema marginalità che sono gravissime, ma sono molto residuali nel nostro paese, il cibo, fare un esempio, tende a non essere, nel senso di avere da mangiare, un problema particolarmente pressante per le fasce più povere della popolazione. Ovviamente c'è tutta una questione che è legata alla qualità del cibo, che è una questione enorme, gravissima, che è connessa alla salute e così via. Però questo per dire che almeno un nucleo di beni e servizi fondamentali tendenzialmente nel nostro paese è accessibile. Al di là di questo nucleo, che evidentemente bisogna potenziare, c'è però tutta una parte di beni e servizi che possiamo ricondurre al concetto di economia fondamentale, che è direttamente connessa alla qualità della vita e che si può declinare in modo diverso da territorio a territorio, da contesto a contesto, e che ha a che fare un po' con la domanda di economia fondamentale, cioè con il modo in cui le persone e le comunità identificano quelli che sono alcuni elementi che possono contribuire in modo anche significativo alla loro qualità della vita. Allora, noi abbiamo fatto una serie di ricerche in contesti periferici, sia all'interno di contesti urbani, quindi periferie delle grandi città, sia le cosiddette aree interne, quei territori che tendono a essere un po' marginali e magari abbandonati nel nostro paese, cercando di raccogliere questa domanda di economia fondamentale, cioè di cosa ha bisogno la gente che vive in questi contesti, che cosa vorrebbe. Allora, quello che è emerso è che una parte di questa domanda di economia fondamentale in realtà riguarda beni e servizi abbastanza basilari, che tendenzialmente hanno anche un costo ridotto per l'attore pubblico locale, quindi che sono affrontabili, ma le persone ci dicono che queste cose possono migliorare in modo significativo la nostra vita. Parliamo del parchetto sotto casa, parliamo dello scivolo per i bambini, parliamo delle panchine alla fermata dell'autobus. Questioni molto concrete, che però le persone percepiscono come direttamente collegate alla qualità della loro vita quotidiana. Quindi un primo punto è quello dell'ascolto della domanda, del non dare per scontato che cosa è fondamentale. Ci sono dei nuclei, appunto, dei beni che assolutamente lo sono, però c'è tutta una parte che è quella su cui c'è più margine in qualche modo, che viene riconosciuta come fondamentale dai cittadini e su cui deve esserci davvero una dimensione di ascolto. Guardare alla domanda in realtà in qualche modo significa anche guardare alle forme di autoproduzione e auto-organizzazione dei cittadini e delle comunità. Proprio per le caratteristiche dell'economia fondamentale, che è direttamente connessa con i territori, noi vediamo una grande ricchezza di esperienze di questo tipo nell'ambito dell'economia fondamentale. Come collettivo per l'economia fondamentale, ogni anno facciamo una conferenza sull'innovazione sociale radicale, in cui chiamiamo gli innovatori sociali a raccontarci che cosa fanno. Quest'anno l'abbiamo fatta a Torino, abbiamo avuto una serie di esperienze interessantissime, che per intenderci andavano dalla comunità di supporto all'agricoltura, al delivery sociale, all'ambulatorio sanitario autogestito, quindi una grandissima ricchezza. Sono una serie di esperienze che fanno leva e a volte sovvertono anche l'ordine di valori e quindi ci permettono di ragionare su questi aspetti. Sono delle esperienze che attivano tessuto sociale, che creano legami con altre esperienze, con i cittadini, e che creano legami con, spesso, non sempre, ma spesso, con gli attori politici istituzionali del territorio. Quindi sono esperienze di grande ricchezza. Questo però non vuol dire che il livello locale basta. Il livello locale è sicuramente un tassello importante, ma da solo non basta. È necessario un ancoraggio territoriale, ma è necessaria anche una scala sovralocale, perché lo abbiamo detto, una parte importante dell'economia fondamentale si gioca a livello delle dotazioni infrastrutturali, che non possono dipendere molto spesso dai singoli territori, e della regolazione, che chiaramente è nazionale e in alcuni casi è sovranazionale. Quindi l'importanza di, come dire, aprire spazi di voice, cioè di proposta di cambiamento, che non abbiano luogo solo a livello locale, ma anche a livello nazionale e magari a livello sovranazionale. Allora arrivo all'ultimo punto: per poter esercitare alla voice, per poter dare a individui e comunità l'opportunità di esercitare a voice, è necessario che esista uno spazio di dibattito intorno ai temi dell'economia fondamentale. Questo potrebbe sembrare banale, ma in realtà è uno spazio che tende ad esserci molto molto poco, perché la nostra risposta è che ci sia stata una progressiva depoliticizzazione dei temi che hanno a che fare con l'economia fondamentale. Allora, chiaramente l'economia fondamentale ha una dimensione politica molto rilevante, chiama in causa il tema della cittadinanza, che è una costruzione sociale, no? Che cambia nel tempo, che chiama in causa i criteri di distribuzione delle risorse, i rapporti di potere e così via. Quindi è un costrutto evidentemente politico, ma quello a cui abbiamo assistito negli ultimi 30 anni è una marcata depoliticizzazione di queste questioni, che non significa che la dimensione politica sia assente, ma significa che il carattere politico di una serie di scelte che sono state fatte sono state nascoste da argomentazioni di tipo tecnico-economico, che hanno comportato una legittimazione di alcune scelte e una riduzione, anche un annullamento in alcuni casi, del dibattito possibile intorno a questi temi. Una serie di scelte ci sono state presentate come inevitabili. Questo in qualche modo rimuove alla radice la possibilità di aprire spazio di voice, anche aprire spazio di conflitto, conflitto politico, conflitto sociale. Questo ha comportato anche una grande deresponsabilizzazione degli attori istituzionali, che hanno fatto delle scelte ma non se ne sono assunti la responsabilità. Allora, che cosa si può fare? Si può lavorare, anche se è complicato, per ripoliticizzare il campo dell'economia fondamentale, cioè creare lo spazio per l'espressione del conflitto, del confronto, dello scontro tra ordini di valori diversi, tra cosa consideriamo fondamentale e cosa no. Ovviamente è come dire, un ambito anche conflittuale, però è un ruolo che la politica deve assumere, perché parte della dimensione politica consiste proprio nel cercare di ricomporre le istanze, nel non nascondersi in qualche modo dietro a una dimensione solo tecnica. Dico un'ultima ultimissima cosa, poi cerco di lasciare un pochino di spazio per le domande, il tema della regolazione. Allora, è evidente che è necessario ripensare la regolazione dei beni e servizi dell'economia fondamentale. Ogni settore ha bisogno di forme regolative specifiche, perché parliamo di settori molto diversi. Quello che però può essere importante è un principio generale che ha a che fare con l'idea di licenza sociale, cioè riconoscere la pluralità di attori del pubblico, del privato, del terzo settore che operano in ambito di economia fondamentale. Questa in realtà può essere anche una ricchezza, però, come dire, vincolarli al perseguimento dell'interesse collettivo, cioè della produzione innanzitutto di valore per cittadini, per territori e per i lavoratori. Come farlo? Definendo dei livelli di servizio stringenti e dei livelli, delle condizioni lavorative standard, a prescindere da chi eroga i servizi. Garantendo cioè la sostenibilità sociale in qualche modo di questi servizi, senza far sì che la sostenibilità economica passi da una compressione dei costi, perché poi sappiamo che la compressione del costo che viene il costo che viene più spesso compresso è quello del lavoro, e quindi qui andiamo a vedere situazioni, condizioni di lavoro a volte anche drammatiche. Ultimissimo punto, la necessità di ripensare l'economia fondamentale in chiave sostenibile, e quindi la dimensione ecologica, la dimensione ambientale e la necessità appunto di ragionare insieme e di far contaminare saperi diversi, tecnici e socio-umanistici, per cercare appunto di andare verso forme di produzione, erogazione e distribuzione che possano essere ambientalmente sostenibili. Su questo credo funzioni molto bene l'immagine dell'economia della ciambella, di un libro di qualche anno fa di Kate Raworth, che, come dire, identifica lo spazio delle attività umane come delimitato verso il basso da condizioni sociali accettabili o, se possibile, virtuose, e verso l'alto dai limiti ambientali del nostro pianeta. Come dire, questi due limiti sono definiti, e su questi limiti ragionano da una parte i saperi tecnici e dall'altra parte i saperi socio-umanistici, quindi credo che insomma questa contaminazione sia particolarmente importante, e mi fermerei qui, grazie mille.
Ringraziamo la professoressa D'Agnes. Molto interessante, abbiamo approfondito in modo molto articolato, in poco tempo e con la chiarezza di cui ti faccio i complimenti, un ambito poco considerato in genere nel dibattito. Bella la questione dell'iceberg di cui ci cattura la parte emersa, ma senza quella parte in fondo, adesso viene in campo lo scienziato, diciamo così, che occupa dell'acqua per la spinta di Archimede, non verrebbe su quell'altra. Bellissima anche la questione dell'edificio a tre piani con le big tech che razziano, diciamo, nel piano secondo e che hanno delle opportunità clamorose di cui dobbiamo fare tantissima attenzione, perché nel momento in cui Google entra all'interno della sanità in modo fortissimo, entra nella gestione dei beni e servizi fondamentali, a quel punto lì abbiamo abdicato moltissimo, perché bene o male le big tech sono diventate tale sulla base del profitto, appunto. E questo senza scomodare la Cina, dove c'è Alibaba, c'è WeChat, big tech americane, quelle di un popolo come, diciamo, che condivide molti dei nostri stessi valori, no? Insomma, siamo... Bene, abbiamo tempo per fare un po' di domande. La cosa carina che in questa stessa aula poi assieme a Giuselle, a Maurizio Ferraris e a Alberto Anfossi, moderati dalla Filomena Greco del Sole 24 Ore, analizzeremo in modo più dettagliato e verticale cosa si può fare nelle diverse dimensioni in questo connubio tra tecnologia e policy, e quindi esercitando quelle scienze società della parte interna della ciambella e quel rischio di tecnologie di fatto in questi decenni ci hanno portato ad andare al di là dei nostri limiti ambientali, andare oltre quello che era oggettivamente consentito. Chiedo se ci sono domande, e abbiamo dei validi assistenti che porgeranno poi il microfono a chi vuole intervenire. Abbiamo in prima fila il professor Romano e poi abbiamo l'ingegner Alesio.
Marcello Romano, professore di sistemi spaziali qui al Politecnico, grazie di questa molto interessante presentazione. Volevo fare una domanda e in un certo senso anche spezzare una lancia per le big tech a livello di ritorno.
Posso dire una cosa, Marcello è stato riportato in Italia con un'azione diciamo abbastanza perentoria del sottoscritto dalla California, quindi ovviamente insomma, ha vissuto in un mondo a lungo tempo dove le big tech appunto sono nate e prosperate, Silicon Valley e dintorni. Prego.
La mia domanda è questa, il mio punto. Le big tech a volte anche in maniera non intenzionale contribuiscono, penso, a ampliare i servizi in cui, come diceva lei, è svincolato il reddito dalla fruizione. Per fare un esempio, nei primi anni 90 usare un cellulare era solo appannaggio di ricchi che si portavano dietro la valigetta con il loro GSM, cosa che era a quel tempo lo standard. In futuro, a divenire, con le costellazioni spaziali della New Space Economy, sarà possibile per chiunque, ovunque nel mondo, e quindi anche per i paesi del terzo mondo, usufruire di comunicazioni via telefonini, così come di internet, oppure che rende possibile la telemedicina, per esempio. Ecco, volevo chiedere se questa metrica di possibile bontà della tecnologia può essere in qualche modo formalizzata e aiutare anche le scelte della tecnologia.
Vuoi rispondere subito? Sentiamo. Vuoi? Ok, perfetto.
Sì.
Carissimo,
sì,
prego.
Sì, sono stato definito come ingegnere, ma voglio tranquillizzare i giovani, mi sono laureato 50 anni fa, quindi c'è spazio di miglioramento rispetto alle cose che sto per dire. Io ho apprezzato molto il modello dei tre piani, io farò delle considerazioni da pian terreno. Tanto per dunque, parlando di riduzione delle disuguaglianze, do abbastanza per scontato che siamo in un clima filo-keynesiano, diciamo così, no? Dove un'importanza equilibrata dell'intervento pubblico è importante, credo che sia fondamentale. E penso che parlando di aspetti primari, quali la sanità soprattutto, forse anche l'istruzione, sento dire che uno dei problemi nel confronto tra pubblico e privato è l'efficienza del pubblico. Cioè, probabilmente se si vuole perseguire un progetto ben strutturato in questo senso, forse una delle priorità deve essere proprio quella di recupero di efficienza nel settore privato. Mi domando se la cultura della tecnologia, la cultura scientifica, un modello di approccio ai problemi sia faccia parte di un progetto anche politico, se vogliamo, perché in parallelo la politica, lo vediamo dai risultati, dai livelli di astensionismo, eccetera, forse manca un po' una cultura orientata al progetto collettivo, c'è cioè una visione sempre più individualistica, però credo che un discorso strutturato debba passare dall'affrontare la realtà e della necessità assoluta, della priorità di migliorare l'efficienza del pubblico. E quindi mi domando se la tecnologia e la cultura e l'approccio scientifico in questo senso, chiaro che ci vuole una volontà politica, ma che non possa essere una priorità.
Abbiamo ancora qui una domanda, poi ovviamente tutte sono benvenute, abbiamo dei margini di tempo non trascurati.
Professori, ingegneri, io sono un semplice studente, quindi andiamo parto umile io sono anche un ingegnere ambientale, quindi parlo di cose che conosco in modo superficiale. Ecco, non ho la stessa, diciamo, ottimistica visione delle big tech che è stata prima precedentemente proposta dal professore prima di me. In questo senso noi abbiamo visto con quelli che sono stati gli anni 80 e 90 le politiche ordoliberiste che sono state messe in atto, appunto come diceva lei, un arretramento dello Stato, un'entrata prepotente del privato in settori un tempo in cui c'era una garanzia appunto di beni e servizi distribuiti a tutte e tutti circa. E in questo senso, questo cosa ha portato? Ha portato ad aumentare la forbice delle disuguaglianze. Tutt'oggi penso, questo penso che sia anche parte della discussione, le università nel nostro paese, nei paesi occidentali, sono luoghi elitari, e i luoghi dove si forma la cosiddetta, tra virgolette, classe dirigente del paese, sono luoghi elitari proprio perché il sistema competitivo che abbiamo messo in atto anche nell'economia fondamentale ha portato a questo, fa sì che oggi i rappresentanti della democrazia del nostro paese vengono nella maggior parte dei casi da quindi una parte della società privilegiata, chi nella cultura, nel giornalismo si riporta diciamo questo riflesso della società. In questo senso mi rifaccio i punti che ha messo nell'ultima slide, no? La parte di ascolto. Ecco, in questo senso quello che mi viene come dubbio è una concessione, in questo senso, quello che si fa nel ridiscutere beni essenziali e di come si aiutano in modo anche un po' paternalistico le persone con i redditi più bassi, e quindi invece nella situazione attuale, che è quella che è, non è che si può sfuggire, com'è che si provano a scardinare questi rapporti di forza e sia anche un processo di democratizzazione di questo percorso. Postilla, perché vengo anche da un'altra iniziativa con Miguel Benasayang, che ha messo in discussione e azzerato l'idea e il concetto di sostenibilità. In questo senso, e qui forse il problema delle big tech, dei big data e di tutta quella che è l'economia digitale che conosciamo oggi, che va a cambiare la nostra idea di beni essenziali, perché cambia la nostra idea di cosa è essenziale per noi oggi rispetto a cosa era un tempo, forse le cose molto più superficiali iniziamo a ritenere essenziali, non mettono in discussione in maniera innegabile la qualità dell'ambiente, della sostenibilità della nostra economia, sia fondamentale, visto che, come diceva, è situata, quindi può variare, e sia quella dei piani più alti.
Bene, ci sono altre richieste? Fatto salvo. Forse ce n'è una laggiù. No, è semplicemente ti stavi. Okay. Abbiamo tre domande che hanno un po' spazzolato il campo, no? Direi dal secondo piano all'approccio keynesiano che regola il primo piano, in realtà, non quello in basso. Tutti alludevi, cioè, modestamente, al fatto che ti approcci con 50 anni dalla laurea e oggi la formazione continua è così importante. Siamo arrivati invece al piano terra, molto più dentro a questa economia fondamentale, con le tre domande. Io penso che abbiamo un ottimo cocktail e ti lascio la parola, Giuseppe. Prego.
No, grazie mille. Provo a fare qualche battuta su ciascuna delle suggestioni ricevute. Allora, il ruolo delle big tech. Le big tech fanno il loro lavoro, che di base è il profitto, e in senso, ma ci può star bene oppure no, ma direi che non c'è nulla di male. Nel farlo è vero che possono, in qualche caso, in modo anche inintenzionale, offrire su una scala sempre più ampia una serie di opportunità agli individui. Queste opportunità possono o non possono, a seconda di una serie di fattori, andare poi a stemperare un po' il livello delle disuguaglianze. Per farlo, quindi per rendere virtuoso in qualche modo questa trasmissione, credo che ci siano alcuni aspetti da tenere in considerazione. Il primo è quello della regolazione. Che su questo sono un po' noiosa, però credo che sia molto importante, perché credo che appunto non sia compito delle big tech pensare a questi aspetti, però sia compito dell'azione pubblica in generale, poi possiamo definirla in vario modo. Il secondo aspetto centrale che mi veniva in mente è la questione delle competenze, perché una diffusione su ampia scala della tecnologia chiama in causa, tra le altre cose, anche la diffusione di competenze che permettono agli individui di utilizzare in modo consapevole, orientato a migliorare le loro condizioni, questa tecnologia che viene messa a disposizione, perché altrimenti il rischio invece che, come dire, soggetti con poche competenze magari abbiano accesso alla tecnologia, ma questo in qualche modo gli si possa anche ritorcere contro. Non per adottare un approccio paternalistico, come diceva lei, ma perché insomma ci vogliono i processi di accompagnamento in qualche modo, no? E quindi, come dire, è una partita in cui credo che sia importante comunque avere un'azione pubblica ben guidata. Il secondo punto, quello dell'efficienza del pubblico, ovviamente è centrale. Una parte degli interventi che sono stati fatti, che hanno avuto come conseguenza l'arretramento del pubblico, è dipeso anche dalla scarsa efficienza in molti ambiti dell'azione pubblica e dello Stato. Quindi quello è un punto da cui non si può sfuggire. Quindi sicuramente bisogna lavorare in termini di efficientamento. È un concetto su cui io faccio un pochino più fatica, ma sicuramente in termini di cultura, rimanendo invece però su una dimensione molto più materiale, credo che si debba ragionare anche molto in termini di investimenti, perché il pubblico soffre di un sottoinvestimento ormai cronico, tendenzialmente di lungo periodo, che però è stato, ad esempio nel nostro paese, incredibilmente aggravato dall'austerity, insomma, a partire quantomeno dalla seconda metà degli anni 2000. Allora, per rendere efficiente il pubblico bisogna anche metterci soldi, perché sennò, come dire, è un po' facile criticare il pubblico, però poi tenerlo, come dire, con la cinghia tirata. Insomma, nel nostro paese sappiamo che c'è un problema di quantità, perché i dipendenti pubblici, a dispetto delle retoriche che poi magari si sentono, però sono tendenzialmente meno rispetto a quello che osserviamo in altri paesi europei comparabili, e c'è un problema di qualità, perché una serie di misure come il blocco del turnover nella pubblica amministrazione per 10 anni fa sì che persone formate, competenti, che sanno utilizzare le tecnologie, lì non ci vadano, non possano portare i loro saperi, non possano contaminare, non possano quindi far crescere progetti. Quindi sicuramente bisogna agire, ma bisogna agire, come dire, facendo delle cose concrete e mettendo i soldi, secondo me. L'ultimo punto, che in realtà è molto articolato, solleva una serie di questioni molto interessanti. L'istruzione è uno degli ambiti classici che, ad esempio, il nostro paese è rimasto sotto l'egida pubblica, ma in cui sono comunque penetrate una serie di logiche che hanno a che fare con il mercato, la competizione, le eccellenze e così via. E credo anch'io che ci siano una serie di effetti che poi osserviamo. Per quanto riguarda il tema dell'ascolto e, come dire, come non declinarlo in termini paternalistici, io credo che la chiave sia qui il livello locale, cioè i territori. Molto difficile applicare un approccio paternalistico top down nei territori. Quelli sono veramente bacini di ascolto in cui è possibile captare le esigenze di persone, comunità che fanno cose concrete. E poi ovviamente ci vuole, insomma, chi sappia raccoglierle e in qualche modo metterle a sistema. Però credo che qui il livello locale sia fondamentale.
Molto bene. Ci sono altre domande? Se no, appunto, ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere conoscerti.
Grazie
meglio
ad
ascoltarti oggi. E, fra una ventina di minuti, vedo che è arrivata la dottoressa Greco, ci sarà un ulteriore passo avanti nell'approfondimento, appunto, di policy e tecnologie per ottenere la riduzione delle disuguaglianze. Grazie.
Grazie. Ancora.